Il radiogiornale.
Buonasera da Lino Bini. Dopo le dimissioni della gran consigliera leghista Sabrina Aldi, la Lega dei Ticinesi terrà un'assemblea straordinaria anche per formalizzare l'espulsione dal movimento del deputato e sindaco di Bioggio Eolo Alberti. Il Gran Consiglio Ticinese ha iniziato ad occuparsi del caso ospite dell'inchiesta che vede coinvolto proprio Alberti, commissioni parlamentari che hanno deciso di concedersi del tempo. Trovati i resti di una persona Blatten, potrebbe trattarsi dell'allevatore 64enne di cui si erano perse le tracce dopo la frana che in maggio ha spazzato via il villaggio vallesano. Cronaca internazionale, nonostante alcune violazioni, sembra reggere la tregua tra Israele e Iran. Cronaca regionale in primo piano questa sera perché ci sono novità sul fronte del caso Alberti. Stiamo parlando del sindaco leghista di Bioggio, sospeso della vicenda legata all'azienda Hospita Suisse su possibili relazioni non del tutto sane tra politica, spartizione di poteri in consigli di amministrazione e magistratura. Le novità riguardano la Lega, al centro di quella che è stata definita una combine. Sabrina Aldi e i vertici di Hospita hanno annunciato le dimissioni dalle colonne del Corriere del Ticino, mentre in mattinata è giunta la convocazione della Lega di un'assemblea straordinaria prevista per il 10 luglio. Due i temi in agenda, le dimissioni di Aldi appunto e l'espulsione formale di Eolo Alberti dal movimento. Sugli ultimi avvenimenti sentiamo il coordinatore della Lega Daniele Piccaluga, intervistato da Nicola Luont.
È soddisfatto? Si è risolto un problema con le dimissioni di Sabrina Aldi?
Ma io credo che quando c'è una situazione del genere non si può mai essere soddisfatti, in quanto comunque se si è arrivati a prendere delle decisioni di questo tipo è perché qualcosa non funzionava. Direi che non è questione di essere soddisfatti o meno. La Lega ha reagito, Sabrina Aldi sapeva che era intenzione convocare un'assemblea a breve, ha fatto la sua scelta e ne abbiamo preso atto.
Ne prendete atto, così come volete discutere apertamente dell'espulsione di Eolo Alberti, avete trovato, mi consenta l'espressione, i capri espiatori?
No, non è una questione di capri espiatori o meno, è una questione che le scorse settimane vi è stato tanto rumors, la base della Lega chiedeva una reazione e a questo punto non vi era altra soluzione possibile.
Ecco, voi continuate comunque a definirvi delle vittime, non è che non prendiate a sufficienza le vostre responsabilità, lo chiedo a un coordinatore che all'epoca dei fatti non era tale comunque.
Ma io credo proprio che questa assemblea straordinaria che sarà a breve è proprio la volontà di prendere le misure, di fare delle scelte che vanno proprio nell'ottica di voler affrontare e risolvere il problema.
Risolvere il problema, insomma c'è qualcuno che comunque indica la Lega come movimento all'interno del quale si è fatta promotrice di una strategia, la Cadregopoli diciamo così, contro cui ha sempre lottato. Cosa risponde a queste accuse?
Rispondo che il 10 luglio ci sarà un'assemblea e l'assemblea sovrana deciderà cosa fare con i due soci.
E noi rimaniamo in tema, visto che nelle scorse ore si è tenuta la tanto attesa riunione della Commissione della gestione delle finanze del Gran Consiglio Ticinese. All'ordine del giorno la richiesta del Movimento per il Socialismo di prendere in mano la vicenda legata in particolare a Eolo Alberti, ancora sotto inchiesta penale, alla ditta Hospita Suisse e alla nomina di Alvaro Camponovo quale procuratore. Un tema che, come sentito, sta diventando sempre più complesso ed attualità, tanto che ha portato alle dimissioni dalla Lega dei Ticinesi e dalla carica in Gran Consiglio di Sabrina Aldi. A Palazzo delle Orsoline, a seguire i lavori commissionali, c'era per noi Alain Melchionda.
L'ultimo capitolo della vicenda nasce dall'interrogazione dell'MPS di una settimana fa e intitolata Sabrina Aldi, Cristina Maderni, Alvaro Camponovo, Eolo Alberti, Claudio Camponovo, Norman Gobbi, Claudio Zali. Tanti soldi, sponsorizzazioni, politica e magistratura e tanto altro. Un'interrogazione che tramite l'ufficio presidenziale del Parlamento è giunta anche sui tavoli della Commissione Giustizia e Diritti e Gestione Finanze. E se la prima, in sostanza, ieri non ha deciso alcunché perché non competente, il quesito affrontato oggi era cosa fare davanti, sì, a un'interrogazione che ha l'indirizzo del governo, ma che espone una situazione che tocca tutti e tre i poteri dello Stato. Dall'aspettare le risposte del governo a chiedere l'istituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta, passando dall'attivazione dell'alta vigilanza, tutto era aperto. E tutto, lo diciamo subito, è rimasto aperto anche dopo la riunione fiume, come ci dice il presidente della commissione, Fabrizio Sirica.
Non siamo arrivati oggi ad una conclusione, ma ci troveremo nelle prossime settimane per una, forse più commissioni ad hoc per approfondire il tema. Il tema che è estremamente ampio e complesso, motivo anche per cui ci si deve dare il giusto tempo e la giusta analisi della situazione, perché coinvolge sostanzialmente tutti i poteri dello Stato con sfaccettature e responsabilità diverse.
Il Ministero Pubblico ticinese non ricorrerà contro la sentenza emessa in maggio dalla Corte di Appello e di Revisione Penale che ha prosciolto i vertici della Casa Anziani di Sementina per il presunto mancato rispetto nel 2020 di norme legate all'emergenza pandemica. La decisione di non rivolgersi al Tribunale federale è stata presa dopo aver esaminato le motivazioni della sentenza di secondo grado che aveva ribaltato quella di primo, nella quale gli imputati erano stati condannati al pagamento di una multa. A Sementina, ricordiamo, c'erano stati 22 decessi. I resti di una persona sono stati trovati a Blatten, nel villaggio valesano spazzato via da una frana lo scorso maggio. A darne notizia le autorità locali, stando alle quali potrebbe trattarsi dell'allevatore 64enne di cui si erano perse le tracce proprio a causa dei massi terra e fango scesi a valle. E a Blatten sarà prolungata la presenza dell'esercito. I militari, che avrebbero terminato la loro attività domani, da venerdì opereranno con una nuova modalità, in diretto contatto con le autorità locali. Obiettivo: ottimizzare i lavori e semplificare il passaggio di consegne. Il consigliere federale Ignazio Cassis e il commissario europeo Maroš Šefčovič hanno firmato una dichiarazione che disciplina la cooperazione tra Berna e Bruxelles dalla fine del 2024 all'entrata in vigore del pacchetto di accordi tra Svizzera e Unione Europea. Il risultato delle trattative rappresenta un vantaggio per entrambe le parti, ha dichiarato nel corso di una conferenza stampa il ministro degli esteri svizzero. Dal canto suo Šefčovič ha parlato di un nuovo e importante passo in avanti. Il documento in particolare regola alcuni ambiti, tra cui la ricerca e l'innovazione, in modo da consentire ai ricercatori svizzeri l'accesso ai bandi di gara europei, oltre a temi tra cui la sicurezza e il buon funzionamento delle reti elettriche. Dall'estero ora, con i riflettori puntati sulla tregua concordata tra Israele e Iran con l'avallo degli Stati Uniti, che nonostante qualche violazione sembra reggere. Nelle scorse ore infatti ci sono stati diversi scambi incrociati di attacchi, un momento delicato dove comunque il cessate il fuoco sembra essere rispettato almeno per ora. Il punto con Naima Chicherio.
Il cessate il fuoco non è scattato così da un momento all'altro in blocco, ma è strutturato in due fasi. Nelle prime 12 ore toccava all'Iran smettere con le attività missilistiche, mentre il turno di Israele è alle 18, è scattata la seconda fase. Alle 6 di stamani, quindi dopo 24 ore, il cessate il fuoco verrà ufficializzato e si potrà parlare di vere e proprie violazioni, quindi solo dopo quell'ora. L'elemento comune fra Israele e Iran è il dipingere questa operazione come un assoluto successo, ma anche il tentativo di entrambi di svilire, di umiliare il nemico. Il ministro israeliano delle finanze Smotrich, della destra estrema, quindi dice l'Iran ci ha implorati di concedergli un cessate il fuoco, ma è difficile immaginare l'ayatollah Ali Khamenei in ginocchio. Teheran invece dice siamo stati noi a costringere Israele ad arrivare a questo punto, adesso dovrebbero ammettere la disfatta, cosa che però non succederà. Anche in questo c'è l'arbitro, il paciere Donald Trump, che via social dice sono arrivati da me quasi simultaneamente chiedendo la pace, quindi non la dà vinta a nessuno, e poi in uno slancio abbastanza particolare augura amore, pace e prosperità a entrambi. Addirittura dice tranquilli, Israele non bombarderà più, i piloti se ne andranno, facendo un saluto di amicizia agli iraniani, cosa poco verosimile perché Israele continua a minacciare l'Iran e l'Iran continua a definire Israele come il cancro del mondo.
Una tregua tra Israele e Iran, salutata positivamente da più parti, che ha segnato la fine delle restrizioni imposte da Tel Aviv alla popolazione israeliana e alle attività nel paese. Scenario simile pure in Iran, dove il presidente Pezeshkian ha parlato di fine della guerra di 12 giorni, annunciando sia la volontà di rispettare il cessate il fuoco, sia la disponibilità a riprendere le trattative interrotte. E tra le tante voci che hanno salutato la tregua raggiunta, ricordiamo quella del segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres, Beresh, che ha esortato i due paesi, ovvero Israele e Iran, a rispettarla pienamente. E noi rimaniamo nella regione medio orientale perché i riflettori tornano ora ad essere puntati su un altro conflitto, passato in questi giorni in secondo piano. Stiamo parlando di quello tra l'esercito israeliano e Hamas nella striscia di Gaza, dove si continua comunque a combattere e a morire. La protezione civile palestinese ha aggiornato il bilancio delle vittime delle ultime ore. Almeno 25 morti e decine di feriti tra la popolazione in attesa di ricevere aiuti umanitari. Decessi che fanno salire a quasi una novantina il resoconto dei morti solo di ieri. Da un fronte caldo ad un altro, in Ucraina si aggrava il numero delle vittime dell'attacco russo sulla città di Dnipro. Secondo l'ultimo bilancio di Kiev, sono almeno 19 le persone morte sotto le bombe, che hanno causato anche quasi 300 feriti, un resoconto provvisorio che potrebbe aggravarsi vista la distruzione e l'elevato numero di feriti, diversi dei quali gravi. Spazio ora alle notizie sportive con Daniele Nevano.
Il Lugano ha ingaggiato un nuovo attaccante per la prossima stagione. Si tratta del francese originario della Martinica, Alexandre Douville-Parsemin. Il 22enne, prodotto delle giovanili del Nizza, arriva sulle rive del Ceresio con un contratto triennale dopo aver disputato l'ultima stagione nel Digione, squadra della terza divisione transalpina. Si è chiuso intanto in serata il gruppo C al Mondiale per Club negli Stati Uniti. Nella sfida di Charlotte fra il Bayern Monaco già qualificato ed il Benfica si sono imposti i lusitani, che hanno di fatto estromesso dalla competizione il Boca Junior. Ci spostiamo a Wimbledon e parliamo dunque di tennis, dove Susan Bandecchi ha perso in 3-7, 6-3, 6-7, 6-2 al primo turno delle qualificazioni contro Stojanovic, serba che sarà l'avversaria al secondo turno di Masarova. La numero 99 al mondo ha battuto per 6-0, 7-5 la russa Kornieva e dunque può ancora sperare nell'accesso al tabellone principale. Infine, esito negativo anche per Stefanie Vogele, che ha avuto pochi argomenti contro Shibihara. La nipponica si è infatti imposta in 2 set per 6-4, 6-4.
Grazie Daniele Nevano. In chiusura, come sempre, prima dei saluti, diamo uno sguardo anche alle previsioni meteo di oggi, mercoledì 25 giugno. Ebbene, in tutto il paese è previsto tempo in prevalenza soleggiato e caldo. Nel pomeriggio sui rilievi possibile sviluppo di cumuli e nelle Alpi in serata qualche rovescio temporale isolato. Temperature massime comprese tra i 31 e i 36 gradi. Guardando oltre fino a domenica, in tutta la Svizzera tempo in prevalenza soleggiato e caldo, con possibili rovesci serali soprattutto in montagna. È tutto, prossima finestra informativa su Rete 1 tra poco meno di un'ora. Io vi ringrazio dell'attenzione e vi auguro una buona continuazione di serata in nostra compagnia.